Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti nella foresta di Sherwood. Saluto anche chi ci sta ascoltando in diretta su Radio Sherwood, quindi sherwood.it, e saluto soprattutto gli ospiti di questa sera, di questo dibattito dal titolo Cambiamo Musica. Il primo Alex Favaretto, direttore artistico di Sherwood Festival, poi abbiamo Andrea Cegna di Radio Onda d'Urto
Grazie dell'invito.
e Andrea Belladonna di Festa dell'Alta Felicità invece.
Ciao a tutti e buona donna.
Buona donna, scusami. E avremo poi anche in collegamento Toto Barbato del Cage di Livorno, ma soprattutto avremo in presenza anche Jacopo Pesiri, il maestro, che verrà a parlarci delle maestranze dello spettacolo, un po' di quello che è stato. Saluto anche la mia co-conduttrice, Francesca Gabriellini di Gemini Network, che è collegata via Zoom. Ciao Francesca.
Mille per avermi invitata con te a condurre questo momento.
Ok, doveva essere in presenza Francesca, ma purtroppo non è potuto venire, quindi la ringraziamo comunque per essere qui con noi su Zoom. Allora, oggi questo dibattito, incontro, talk radiofonico, chiamiamolo un po' come vogliamo, è incentrato su quello che è stato un po' il mondo dello spettacolo nell'ultimo anno e mezzo. Cioè, abbiamo deciso di chiamarlo Cambiamo Musica proprio dall'appello che è stato scritto dai tre festival indipendenti più grossi di tutta Italia, quindi Sherwood Festival, Radio Onda d'Urto e Festa dell'Alta Felicità, e abbiamo voluto partire proprio da questa dimensione perché è quella in cui ci troviamo anche un pochettino più calati, ecco, facendo parte anche noi di uno di questi grandi festival. E poi dopo andremo ad affrontare anche un po' quelle che sono state le criticità di questo mondo, quello dello spettacolo, che non sono dovute solamente al Covid, come scopriremo, ma sono ben più radicate. Allora io lascio subito la parola ad Alex per farci un po' un'introduzione su quello che è stato questo appello Cambiamo Musica, quali sono state le richieste, le rivendicazioni fatte attraverso queste due lettere in realtà, perché sono state due a un anno di distanza l'una dall'altra, giusto?
Sì, un anno fa, maggio 2020, dopo aver insomma, dovuto prendere la decisione di annullare la scorsa edizione di Sherwood Festival, ci siamo un po' iniziati a guardare attorno di insomma, cosa stava succedendo e ovviamente abbiamo trovato come primi interlocutori naturali dei festival che condividono il nostro modo di fare intrattenimento, di fare concerti, di fare socialità e ovviamente abbiamo parlato, iniziato a dialogare con Festa di Onda d'Urto e il Festival di Alta Felicità per capire anche un po' come muoversi, perché eravamo in una situazione che non si era mai verificata prima e quindi era un po' difficile capire come procedere. E purtroppo festival come i nostri che si basano sull'autofinanziamento, sull'essere quello che sono proprio perché hanno una storia, hanno un vissuto e sono dei veri punti di socialità nei propri rispettivi territori. Festival come i nostri erano già in pericolo prima che arrivasse la pandemia, perché ovviamente il mercato della musica stava già cambiando prima. C'era un grande strapotere delle multinazionali che imponevano e impongono ancora di più adesso prezzi assurdi, obblighi di prevendita, insomma tutto un meccanismo che festival come i nostri faceva già fatica a sostenere prima di questa pandemia. Con la prima lettera abbiamo avuto proprio l'intenzione di iniziare a dialogare, di aprire un dialogo sul fatto che era soprattutto dopo la pandemia, con la pandemia, arrivato il momento di provare a cambiarlo questo meccanismo. Ovviamente non è una cosa facile, è un percorso anche lungo, che però insomma i nostri festival hanno secondo me anche il dovere di continuare a porre l'attenzione su queste dinamiche. E con questa prima lettera uscita a maggio 2020 proprio chiedevamo che soprattutto i protagonisti principali del mondo dello spettacolo, ovvero gli artisti, i booking, cercassero di cambiare questo modo di lavorare. ovviamente è una cosa difficile, è ovviamente una cosa che a distanza di un anno vediamo che poco è cambiato. Avevamo posto un po' la speranza su questa situazione emergenziale che si era venuta a creare da un anno a questa parte, ma vediamo che questo meccanismo è un po' difficile da scardinare. E nella prima lettera ovviamente ponevamo anche molta attenzione ai lavoratori dello spettacolo che dall'oggi al domani avevano insomma visto terminare le loro attività lavorative, e purtroppo dopo la prima lettera abbiamo avuto veramente poche risposte. È passato un anno in cui il mondo dello spettacolo, il mondo dei live, il mondo dei concerti non ha avuto nessuna risposta da parte delle istituzioni. Si continuava a dire quale sarebbe stato lo scenario per i ristoranti, per le palestre, per le attività sportive, ma la parola spettacoli, concerti, cultura non veniva mai nominata in nessun decreto, in nessuna trasmissione televisiva. Era un ambiente che era totalmente scomparso dall'oggi al domani. A distanza di un anno, ad aprile 2021, abbiamo riposto l'accento su questa situazione che stavamo vivendo, perché ormai era alle porte la stagione estiva, era alle porte la stagione dei festival, e chi di dovere non dava ancora nessuna risposta né agli organizzatori di eventi né ai lavoratori dello spettacolo. E nella seconda lettera ponevamo ovviamente un'attenzione particolare alla situazione legata alla salute che si stava creando, si stava delineando, e ovviamente è una cosa che pian piano si è mossa, però ovviamente la situazione degli spettacoli attualmente è ancora un po' precaria. Noi siamo qui felici oggi di essere a parlare di questo argomento all'interno dello Sherwood Festival, perché abbiamo avuto il coraggio, l'ostinazione di fare questo festival, perché come abbiamo detto ieri, far ripartire questi festival che oltre alla musica, oltre ai concerti, sono soprattutto, come detto prima, un punto di socialità, un punto che oltre alla musica offre cultura, e sicuramente sono una parte fondamentale del tessuto sociale delle città in cui si svolgono. E quindi speriamo che piano piano, partendo da qui, ma anche poi passando agli altri festival che si stanno organizzando nei prossimi mesi sia a Brescia che in Valsusa, si possa finalmente ripartire veramente con la musica, con la cultura, e soprattutto fare insomma ripartire un settore che è sicuramente fondamentale per tutti.
Allora io ringrazio, applauso, magari dalla radio non sentite, però da qua si sente bene. E allora io ringrazio tantissimo Alex per stato molto esaustivo nella spiegazione, e visto che quest'anno tramite Radio Sherwood e anche Jamming Network abbiamo seguito tanto questo discorso un po' del mondo dello spettacolo, della musica, dei festival indipendenti, io lascerei andrei a scomodare Francesca per... Francesca, ci sei?
Sì, ci sono.
Eccola qui, perché lei mi ha tenuto compagnia per tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, proprio su questo argomento. Allora lascerei un attimo a te la parola.
Grazie Pino, sì, è stato un bel percorso quello che abbiamo seguito, e è utile la tua premessa, come è anche stato molto utile l'intervento di Alex per interloquire adesso con Andrea Cegna per Radio Onda d'Urto, per la festa di Radio Onda d'Urto che si farà anche quest'anno. E peraltro, preparandomi per questo momento insieme, mi sono andata a leggere il manifesto e mi hanno colpito molto le parole d'ordine che avete scelto di utilizzare, in particolare una. Infatti, andando a visitare il vostro sito, si legge: ci sarà la festa di Radio Onda d'Urto, un mese di musica, cultura, socialità e cura collettiva. Ho trovato molto forte l'utilizzo di questa parola, della parola cura, che ha attraversato il racconto di questo anno e mezzo di pandemia globale, in cui appunto il mondo dello spettacolo dal vivo è stato segnatamente sotto attacco. Io stessa sono una lavoratrice dello spettacolo ed è stato per me importantissimo e anche un elemento quasi di necessità condividere insieme a Radio Sherwood, a Gemini Network, tutte le lotte che si sono disseminate in tutta Italia. Andrea, ti chiederei con quale significato avete riempito la parola cura nell'organizzazione, nella costruzione di questa edizione particolare del festival, che appunto in quanto festival indipendente viaggia sicuramente nella più ampia filiera dello spettacolo dal vivo che abbiamo ricordato, ma insomma rappresenta anche i festival che oggi sono qua a questo talk, rappresentano qualcosa di peculiare, di particolare per il loro darsi, per il loro manifestarsi e organizzarsi. Ti lascerei la parola su questo.
Grazie, bene tutto a tutte e tutti tutto per l'invito. Allora, la domanda non è semplicissima, mi viene da rispondere così. Noi più o meno un anno fa di questo periodo dovevamo decidere se fare o non fare qualcosa per finanziare la radio. Abbiamo deciso di non farlo. Abbiamo deciso di non farlo per due motivi. Uno perché Brescia era stato, poi lo è stato ancora dopo, uno dei centri, diciamo, della propulsione del virus e quindi pensare di avere un momento festoso per quanto necessario per finanziare la radio ci sembrava una forzatura che poteva rompere con il tessuto e anche con gli equilibri della città. Dall'altra parte, diciamo che per quanto anche quest'anno parlare di ripartenza sia profondamente sbagliato, perché poi lo vado a toccare quando entro nel discorso del festival e della festa che faremo quest'anno, è sbagliato, l'anno scorso lo era ancora meno. I numeri che sarebbero stati concessi per fare la festa sarebbero stati ridicoli, soprattutto per una festa di massa come la nostra. E quindi l'anno scorso abbiamo deciso che la festa o era per tutti o era per nessuno. Pensare di fare un momento per 2, 3, 400 persone, quando di solito alla festa ce ne sono migliaia, ci sembrava un elemento escludente. Quindi, intanto, curarsi della città, curarsi delle persone, voleva dire scegliere se fare qualcosa o non farle, quindi mettere davanti il profitto al rischio nella corsa che c'era stata l'anno scorso per il turismo, di essere uno degli elementi che metteva appunto in circolo possibili relazioni che potevano materializzare un incremento dei casi e capire se fare una cosa solo per le economie, quindi escludente, e quindi la scelta è stata non fare la festa. Quest'anno non possiamo dire che non ci siamo interrogati anche quest'anno per molto tempo, però ci è sembrato altresì interessante e importante dare un segnale positivo di ripartenza, cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo e quindi cercare di garantire una formula che purtroppo non è quella solita della festa, che però garantisse contemporaneamente la più ampia accessibilità agli spazi collettivi e dall'altra la possibilità di fare musica e spettacoli anche per un semplice valore. Abbiamo spinto per tutto un anno le lotte dei lavoratori dello spettacolo e delle lavoratrici dello spettacolo. Se in una città come Brescia fosse mancato per 20 giorni un festival, voleva dire X persone del mondo dello spettacolo in meno che avrebbero lavorato anche quest'estate. Quindi, pur sapendo i rischi e le difficoltà, soprattutto economiche, in questo momento di giocare questa partita, la scelta è stata quella di dire: diamo un segnale, cerchiamo nuovamente una formula che poi provo a raccontare, che permetta l'accessibilità più ampia possibile, cioè per tutte e tutti, e la possibilità invece di fare concerti, fare spettacolo e quindi garantire che un pezzo di questo mondo possa ripartire. La formula che abbiamo scelto è stata perimetrare, essenzialmente creare un'area dentro l'area che e ci sarà la festa, la sagra, disponibile a tutti, quindi senza ingresso come sempre, e l'area concerti con biglietti purtroppo molto più alti di quello che siamo abituati a fare, perché comunque la contraddizione delle problematiche, soprattutto quella della limitazione dei numeri, sono un problema reale. Ma da un'altra parte, noi lo diciamo anche con forza, sono certamente un problema, ma noi non noi adesso, per quanto sicuramente i vaccini stiano funzionando tutti, cioè non vogliamo neanche far finta che non sia successo niente, quindi neanche accettare la logica che vabbè, adesso va bene, facciamo una festa per 5.000 persone, poi a ottobre ci ritroviamo punte da capo, sperando che non sia così a prescindere. Credo che un gesto di responsabilità e un atto di responsabilità e di cura collettiva è anche quella di saper riconoscere quando una limitazione è una privazione di libertà e di possibilità, o quando ha un senso dentro una dinamica più ampia. Cioè, senza stare a entrare a capire se potevano fare 1.100, 900, comunque avere questa attenzione ci pare nuovamente necessario, e quindi su questo vogliamo essere intransigenti. Non è solamente una questione di legge e di limite. Detto questo, ovviamente i problemi che abbiamo sollevato con la lettera un anno fa sono tutti lì, presenti, visibili, drammaticamente presenti e visibili. Quindi da un lato la contraddizione che andiamo a giocare è anche doppia, nel senso che, io lo dico senza mezze misure, nuovamente la logica imposta dalle agenzie ma accettata dai management e dalle band, perché non bisogna assolvere chi poi decide di stare con una multinazionale, perché voglio dire, non sei obbligato a firmare per quelle agenzie che, siccome ti danno 1 milione di euro e ti garantiscono per un anno la sopravvivenza e tu non hai voce in capitolo, sia l'unico modo per vivere dentro il mondo della musica. Puoi decidere se vuoi di starci dentro in un mondo diverso. Sono molto poche e molto pochi quelli che lo stanno facendo. E spesso, mi duole dirlo, anche le agenzie cosiddette indipendenti, per non perdere i gruppi e per non farli scappare verso le multinazionali, riproducono spesso in maniera anche molto più rabbiosa e tesa le stesse dinamiche, perché per paura che poi arrivi la multinazionale di turno che gli mette lì appunti garantiti, replicano questa formula, non hanno la stessa copertura economica, quindi vanno in difficoltà sulla gestione di questo tipo di sistema, e molto spesso si vedono perdere gli artisti lo stesso, no? Quindi è un cane che si sta mordendo la coda, è una situazione limite, noi lo diciamo, cioè noi essenzialmente quest'anno apriamo e ovviamente abbiamo fatto una scelta comunque di calibrare il più possibile il costo dei biglietti, però pur mettendo biglietti diciamo dei 15 euro in su, tendenzialmente apriamo con la consapevolezza che molto spesso faremo pari con 1.000 persone. Allora, questa cosa qui è una cosa assolutamente insostenibile, ed è, dobbiamo trovare il modo tutti insieme per non accettarlo più, senza chiamarci fuori dalla possibilità di avere alcuni gruppi e far sì che nei nostri luoghi di fruizione, nei nostri luoghi dove cerchiamo di garantire che quel diritto alla musica, per cui compagni e compagni negli anni 70-80 sfondavano, facevano scontri, eccetera, eccetera, i nostri luoghi stanno provando a giocare la contraddizione con i biglietti a 5, 6, 7, 8, 9, 10 euro, provare a fare quella cosa lì, comunque sostenendo sistemi collettivi, lavoratori e le lavoratrici, eccetera, eccetera, un modo per non privarci da quel mondo, ma allo stesso tempo non subire e accettare questo tipo di logiche. Io non credo che sia questo l'anno, io lo dico chiaramente, quest'anno stiamo tutti vivendo e lavorando in emergenza, forse molto più dell'anno scorso, e quindi io, cioè, non è per autoassolvere, io credo che in questo momento il segnale, anche quello di essere qua oggi a parlarne, è molto più importante di fare questo tipo di conflitto nel breve periodo. Noi dobbiamo cercare di costruire un modello, parlare con i gruppi, parlare con gli artisti, parlare soprattutto con loro, perché poi sono loro che hanno, cioè io non è che voglio andare, cioè la multinazionale sarà sempre mia nemica, no? E allora il soggetto intermedio che ha in mano quel tipo di soggetto, ovvero il gruppo, il management, che ha la possibilità di scegliere, di tornare a scegliere, perché comunque io quando sono cresciuto e ho iniziato a fare i concerti, i gruppi quando decidevano di venire a suonare in un centro sociale, alla festa di Sherwood, alla festa di Onda d'Urto, sceglievano di esserci, parlavano con l'agenzia, magari sceglievano di avere un prezzo diverso, di rinunciare agli alberghi, di rinunciare a un pezzettino della produzione complessa che avevano per esserci, ma non per la necessità dell'agenzia di chiudere i contratti, ma per la voglia di condividere quei luoghi, no? E allora credo che noi dobbiamo ricostruire e trovare un modo per ricostruire un sistema virtuoso, per ribadire che spazi come questi, realtà come queste, politica o non politica, perché poi io credo che ci siano anche tanti festival che garantiscono questo tipo di fruibilità, che magari non si rivendicano un posizionamento per forza politico, ma lo sono, penso al Balla coi cinghiali, penso a Apolide, penso, cioè ce ne sono tanti di festival e di realtà che praticano lo stesso questa cosa. Bisognerebbe avere un po' il coraggio che abbiamo, io lo dico, che abbiamo avuto l'anno scorso, a gettare quel sasso, non ritirare la mano e creare anche un sistema parallelo, alternativo, che sappia imporre delle nuove modalità di relazione, che non vuol dire non pagare il giusto i gruppi. Io credo anzi che, per esempio, una delle logiche perverse che si imposta, scusate la lunghezza, chiudo in un minuto, è stato che la grande presenza di sponsor all'interno di questi tessuti ha drogato talmente tanto il mercato che da una parte si è permesso per anni di vedere concerti gratuitamente, abituato il pubblico a non pagare per vedere anche delle cose molto costose, no? Dall'altra parte ha abituato i gruppi che, nonostante queste scelte, a prendere i cash pieni. Siccome noi siamo festival indipendenti e non abbiamo sponsor, siamo un'altra cosa, dobbiamo pretendere che sia riconosciuta quest'altra cosa. Purtroppo, mi viene a dire, anche rischiando di perdere qualcosa per strada. Però io credo che dobbiamo costruire, da settembre in poi, un sistema valoriale, un sistema di relazione, una sorta anche di manifesto comune che ponga dei punti e che decida di ragionare insieme, ripeto, pagando tutti il giusto, perché non è che io, insieme a tanti compagni, abbiamo fatto le battaglie per i lavoratori dello spettacolo, Radio Sherwood, Radio Onda d'Urto, ha parlato delle lotte per i lavoratori dello spettacolo perché voglio che un fonico prenda di meno, al massimo vorrei che un fonico prenda di più, che sia garantito di più, che il rigger sia garantito, che il rigger esista come figura lavorativa, che oggi invece è un operaio specializzato, che il facchino non prenda 3,50 euro per lavorare in uno stadio, ma prende un lavoro giusto, e allo stesso tempo che l'accessibilità ai concerti sia garantita. Quindi, se chiedi 100 euro per un concerto, non esiste che un facchino prenda 3,50 euro, perché se e qualcuno con un biglietto a 100 euro in uno stadio ci guadagnerà, e chi guadagna che deve decidere di accettare e di essere all'interno di un percorso che garantisce tutti. Quindi, partendo dalla garanzia dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, di chi sale sul palco, che sia pagato il giusto, essere un festival indipendente oggi, secondo me, passa dal pretendere che ci sia un riconoscimento di quello che siamo, e quindi non magari ragionare sui garantiti, ma su come è andata la serata, sul garantire una giusta paga, garantire anche i giusti guadagni, ma non essere schiacciati, cioè che non possiamo essere l'ultima ruota che subisce il sistema capitalistico delle multinazionali.
E allora, grazie mille ad Andrea Cegna. Mi trovo perfettamente d'accordo su tutto quello che hai detto, e adesso passerei invece ad Andrea Buonadonna, invece che parliamo del vostro festival, la Festa Alta Felicità. Allora, noi siamo tutti e tre dei festival comunque dove la politica è importante, è presente, e è anche una nostra connotazione, probabilmente anche quello che ci dà una connotazione ben precisa. Allora, proprio a te volevo chiedere, visto che voi partite da un'istanza politica proprio ben precisa, che è quella del movimento Notav, come si esprime questa vostra istanza politica all'interno del vostro festival, e il vostro festival soprattutto quali aiuti vi dà magari nel portare avanti la vostra causa?
Va bene. Intanto grazie a tutti e tutte per l'invito. Naturalmente mi associo a dire che questo già clima di festa, perché siamo dentro veramente una festa, è già un qualcosa che segna una rottura rispetto al passato, anche molto, molto vicino. Parliamo di un anno fa, quando, bene o male, Alex l'ha detto, ci trovavamo tutti e tutte costretti a cimentarci su quella cosa che più dispiace a chi organizza gli eventi, quello di prendere, dopo aver messo in piedi un ambaradan, e immagino chi può partecipare allo Sherwood Festival piuttosto che a Onda d'Urto Fest o all'Alta Felicità, immaginarsi il lavoro volontario che c'è dietro, la fatica di montare, eccetera, e tutto, e dover poi alla fine dire no, quest'anno salta. Quando in realtà a saltare ci interessava soprattutto che saltassero magari delle poltrone di chi ci governa e chi non ci ha dato una benché minima alternativa, se non quello di prenderci, assumerci la responsabilità di questa cura collettiva di cui parlava Andrea. Andrea è stato un vulcano, come sempre, e devo dire è stato anche un po' il motore in questi anni di Trade Union tra tutti i festival, perché lo vedete ovunque, in Valsusa, Padova, Brescia e ovunque, e soprattutto ha messo al centro del ragionamento collettivo delle istanze sicuramente importanti, delle istanze politiche. Qui vengo alla domanda che mi faceva Pino. Semplicemente Alta Felicità non esisterebbe senza il movimento Notav, e possiamo dire che sicuramente il movimento Notav, visto che dura da 30 anni, ha fatto meno dell'Alta Felicità per un buon 25 anni, però questi ultimi 5 anni hanno avuto anche una connotazione, diciamo, di valenza ulteriormente amplificata di quella che è la visibilità della lotta, la tenuta e il ricambio generazionale, perché in Val di Susa, al di là di generazioni che sono nate e cresciute e purtroppo anche che ci hanno lasciato durante questa lunghissima lotta, però c'è sempre il bisogno di lasciare il testimone e di raccontare una vicenda di vita vissuta anche alle nuove generazioni. Ecco, l'Alta Felicità aveva un po' quello scopo di prendere e mettere in forma, diciamo, concreta, quasi proprio plastica, di vita vissuta, l'esperienza di comunità che aveva saputo esprimere durante questi 20 anni di lotta. Durante i presidi, che fossero sotto la neve a Venaus nel 2005 o sotto il sole cocente della Val Clarea, chi non ha mai vissuto quelle giornate anche al ritmo della buona musica di molti artisti e artiste che ci hanno non solo sostenuto ma ci hanno accompagnato anche durante questa lotta. Chiaramente entra in gioco, oltre che diciamo l'importanza del sostegno degli artisti, entra in gioco anche quel bene comune che deve essere salvaguardato fino in fondo, di una socialità alternativa a quella del mercato. Questo credo che sia un po' il fulcro del Festival dell'Alta Felicità fin dalla sua prima edizione. La prima edizione è stata una scommessa pazzesca, perché siamo partiti ad aprile per un festival che doveva iniziare appunto a luglio, e per chi organizza certe situazioni vuol dire parlarne almeno dall'anno prima, cioè ci vuole un anno di lavoro, anzi non si smette mai di lavorare da un'edizione all'altra, eccetera. È stata una scommessa, ma soprattutto una scommessa con noi stessi, essere capaci di tradurre in pratica molte di quelle parole d'ordine, quegli slogan che connotano la nostra esperienza di vita, di militanza nei centri sociali, nei posti occupati, piuttosto che nei festival, che va messa insieme anche al portato di competenza. Perché qua, se c'è una cosa che anche non viene molto, secondo me, valorizzata nel momento in cui si etichetta un festival come indipendente, è la qualità che ci sta dietro. Cioè, è pazzesco. Molti che ci hanno conosciuto, diciamo, non solo gli artisti, ma anche in generale i manager, i promoter, i tour manager, eccetera, che sono venuti a trovarci perché magari accompagnavano un artista che si esibiva nei nostri festival, ci hanno un po' restituito questa sorta di luogo comune, per cui parlare di festival indipendente significava parlare di qualcosa di campato in aria. Adesso la banalizzo. In realtà sì, invece qua parliamo di qualità, di competenze messe però in comune, non monetizzabili dal mercato del tirare a campare. Voglio dire, questa competenza, questa qualità, questa nostra esperienza collettiva viene messa in condivisione, e questo bene comune va preservato, ed è un po' il nocciolo della questione su cui credo dovremo andare a battere, soprattutto quando andremo a parlare con gli artisti in momenti difficili come questi, perché come diceva Andrea sono convinto anch'io che non sia il momento più proficuo per cercare di andare a prendere per tra virgolette per la collottola e dire oh iniziamo a ragionare che qua cioè non stiamo parlando che il sistema economico è fatto compartimenti stagni per cui si leggete la, ogni giorno la rassegna stampa la bolla del calcio degli anni 2020 no? Che prima o poi esploderà. Ci sono i procuratori che fanno il bello cattivo tempo, i calciatori, si parla di quello e dall'altra parte però sulla musica sembra e sullo spettacolo sembra che le cose siano diametralmente diverse. No, fanno parte di questo sistema economico che noi avversiamo chiaramente, ma in cui siamo inseriti e che giocoforza crea queste situazioni di bolle che prima o poi possono esplodere. E allora nel momento in cui ci siamo dentro noi dobbiamo avere la capacità di non esserne risucchiati e essere travolti, per cui la sostenibilità dei nostri festival a prescindere dalla situazione del mercato va garantito e io rivendico che un euro può bastare e vale come mille altre parole d'ordine eccetera, ma soprattutto sono esperienze di vita che poi uno si porta a casa. Perché anche in tempi difficili fare queste scelte significa dare delle indicazioni. Ecco, dico, però a maggior ragione in tempi difficili come questi bisogna seminare. E allora l'approccio di Andrea, di Alex e dei miei compagni e compagne con cui mi confronto in Val di Susa è stato quello innanzitutto di avere l'umiltà di dire vabbè, come sempre noi camminiamo domandando e iniziamo a guardarci intorno, a vedere se c'è qualcuno che può accompagnarci in questo cammino che sembra un po' no? da Don Quixote, però in realtà noi siamo profondamente convinti della bontà del cammino intrapreso e comunque io dico che effettivamente magari quest'anno è il momento in cui bisogna tenere botta, come si suol dire, bisogna portare a casa innanzitutto il primo bisogno collettivo che abbiamo, quello di ritrovarci, di fare socialità sana, di condividere un momento di musica seduti, magari a parlarsi in una osteria, in uno stand, eccetera, scambiare due chiacchiere, due impressioni, e però poi il passaggio successivo sarà quello magari di iniziare a vedere se c'è qualcuno che in questi tempi grami magari non è così contento anche di come funziona il meccanismo e il comparto spettacolo a 360 gradi. Noi abbiamo la fortuna che essendo un festival molto connotato politicamente, chi prende una scelta di venire all'Alta Felicità sa che comunque fa una scelta di campo dove non si può mimetizzare troppo sul discorso, vabbè, sono un membro del settore dello spettacolo, un carri, e quindi ci vado, i festival indipendenti li sostengo, eccetera. No, lì c'è bisogno di uno scarto in più, bisogna aderire a una situazione come quella dell'alta velocità, del dibattito NOTAV, che comporta magari delle scelte anche un po' più drastiche. Questo portato però porta di conseguenza anche all'aver fatto propria una scelta di libertà che magari la paghi nel momento in cui i mainstream ti guardano un attimino e dicono vabbè, però sai com'è, non si può tanto andare in giro con la maglietta notave, eccetera. Se vuoi andare di nuovo agli MTV Days, parliamo con Vicio all'epoca quando mise la bandiera agli MTV Days, no? Vicio dei Subsonica. Però dall'altra parte questa scelta di libertà ha fatto sì e fa sì che qualche seme venga lasciato. Entro in conclusione, così non rubo troppo spazio al dibattito ed eventuali domande, eccetera, e tutto, e agli altri contributi. Naturalmente l'edizione di quest'anno sarà un'edizione a misura della realtà che viviamo. Faremo un weekend, invece non lo chiameremo Festival Alta Felicità per un discorso di opportunità di rimando, perché sono per chi l'ha vissuto sono 3 o 4 giorni dove ci sono 70.000 persone che invadono un paese di 600 abitanti, quindi in tempi difficili di cura collettiva bisogna anche far tesoro dei termini e delle parole. Questo weekend ad Alta Felicità però vorremmo provare a lanciare un messaggio anche proprio come dicevo prima, dentro e contro, siamo dentro questo sistema, parlano di Green Pass, ci costringono a una situazione giustamente di autotutela indotta, dall'altra parte meno giustamente ci perimetrano alcuni settori con dei DPCM tutti cervellotici, noi proveremo a fare un esperimento che è quello di dire all'aperto, dove solitamente si fa il campeggio, ci sono gli stand eccetera, uno liberamente può scegliere la distanza che può tenere rispetto al prossimo, montare la tenda a 2 metri di distanza, sono prati immensi, enormi eccetera, mentre nell'arena concerti lo spazio è più ristretto, più limitato. Se non si facesse come abbiamo deciso di adeguarci e quindi predisporre una formula consumazione con tamponi 10 euro, facciamo noi con i nostri medici volontari che ci sostengono in tutte le iniziative di cura sul territorio, facciamo dei tamponi salivari e permettiamo tutti però di viversi un'esperienza di socialità che non sia troppo in contraddizione col termine che abbiamo deciso di, col nome che abbiamo deciso di scegliere per questo festival. Alta felicità significa anche prossimità, possibilità magari di scambiarsi in sicurezza, però delle effusioni sotto un palco. Queste cose che ci mancano tanto e che vorremmo che non ci mancassero più.
E ringraziamo anche Andrea di Feste Alta Felicità per il prezioso contributo. Adesso abbiamo un attimo un piccolo cambiamento di palco, poi tornerò da voi verso il finale e intanto ne approfitto quindi per mandare un piccolo stacchetto musicale per chi ci ascolta in radio. Questi sono i Royal Blood con Oblivion. Ritorniamo qui nello stand libri, media, produzioni di Sherwood Festival, ritorniamo anche in diretta su Radio Sherwood e allora adesso veniamo a parlare un po' dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Allora qui di fianco a me c'è il maestro Jacopo Pesiri che è qui proprio in rappresentanza delle maestranze dello spettacolo veneto.
Grazie dell'invito e grazie a questa rete di festival.
Grazie a te di essere qui, ovviamente. E allora, io beh, innanzitutto volevo farti una prima domanda molto molto veloce. Ecco, qual è stato più o meno il percorso politico delle maestranze dello spettacolo nell'ultimo anno e mezzo?
Allora, il percorso politico che noi abbiamo affrontato è stato un percorso caratterizzato intanto dal vivere alla giornata dall'inizio della pandemia a oggi e che sarà caratterizzato dal vivere la giornata ancora per molto tempo. Cosa ci è successo? Ci è successo che è scoppiata la pandemia e ci siamo trovati all'improvviso senza avere più il nostro lavoro, la nostra rete di contatti, senza avere più una certezza che già prima era molto fragile sugli orizzonti lavorativi che avremmo dovuto affrontare nel prossimo futuro. Allora abbiamo iniziato a sfruttare a nostro vantaggio una serie di caratteristiche del mondo dello spettacolo, caratteristiche che in questa regione ci hanno consentito un percorso importante, un percorso molto florido. E la prima è che tutti si conoscono, che siamo colleghe e colleghi, che condividiamo i palcoscenici e che ci conosciamo, siamo amici. Allora abbiamo pensato, raga, ma che cosa dobbiamo fare? Abbiamo tutti annusato la problematica, cioè essendo lavoratrice e lavoratore di un settore all'interno del quale la promiscuità dei corpi è alla base, dal momento in cui stare insieme diventa pericoloso e stare insieme sarà pericoloso, sappiamo che non potremo lavorare, allora la prima cosa da fare è riuscire a garantire alle colleghe e ai colleghi che gli arrivino dei soldi. Allora ci siamo incontrati, abbiamo deciso di rompere la quarantena l'1 maggio del 2020, ci siamo trovati sotto il Teatro Verdi di Padova e abbiamo dato vita un po' a un percorso che non sapevamo dove ci avrebbe portati, che però ci ha portati abbastanza lontano. Abbiamo fatto questa prima iniziativa, poi ci siamo rivolti all'INPS e abbiamo iniziato a raccogliere le nostre colleghe e i nostri colleghi partendo dai bisogni che avevamo, cioè il sostentamento economico, per arrivare anche ai desideri che abbiamo, perché non è soltanto la vita, non è soltanto il pane, ma è anche le rose, no? E allora chiedere pane e sognare delle rose, sognare uno spettacolo migliore, sognare un ambiente lavorativo differente. Non è stato facile, abbiamo dovuto scontrarci con delle problematiche del nostro settore che sono la disgiunzione tra le persone, lavorare l'uno contro l'altro, non essere mai stati abituati a stare insieme e abbiamo iniziato a creare un percorso, ma l'abbiamo creato con i nostri amici, con i nostri colleghi, con le persone con cui viviamo dall'inizio della nostra esperienza lavorativa in regione. Questo percorso ci ha intanto uniti come professionisti nel bisogno e anche come categorie differenti di professionisti dello spettacolo. Maestranze è uno strano carotaggio dell'ambiente lavorativo nel mondo dello spettacolo, nel senso che abbiamo dalla realtà della cooperativa che con tutte le complessità del mondo delle cooperative comunque condivide il percorso, ai tecnici freelance, abbiamo al nostro interno Sarte di Scena, che è un coordinamento che ha dato una grande caratterizzazione alle lotte di quest'anno, abbiamo cantanti lirici, non sono l'unico, ma siamo in 7 a Padova, insomma, che seguono il percorso, e tantissimi tecnici, rigger, facchini, stage hands, insomma, siamo un po' tutto il mondo dello spettacolo che da questa città, in questa regione, è partito per creare un percorso. E questo percorso ci ha portati a scontrarci con la vita dal punto di vista dei lavoratori che rivendicano qualcosa. Abbiamo fatto nostri gli strumenti del conflitto, abbiamo anche attuato le dinamiche conflittuali importanti, abbiamo stipato di bauli la prefettura di Padova, la prefettura di Vicenza, abbiamo occupato il Ponte della Libertà bloccandolo con 100 bauli, le motrici dei camion e più di 1000 persone che si sono incontrate lì perché chiedevano un mondo del lavoro differente, E stiamo in qualche maniera navigando, come ho detto, giorno per giorno, navigando a vista, siamo riusciti a creare le maestranze, che comunque sono un coordinamento di lavoratrici e lavoratori che in questa lotta che ha coinvolto tantissimi territori in tutta Italia sono riusciti a conquistare dei piccoli traguardi. In regione abbiamo ottenuto il riconoscimento di un bonus una tantum ai lavoratori, non è stato capillare, non è arrivato a tutti, però è stato fatto. Dunque abbiamo imparato che anche se siamo dei lavoratori di un settore in cui la distanza tra i lavoratori crea il profitto, quando si sta insieme si può arrivare a qualcosa. E in particolare a Padova siamo riusciti, grazie alla manovra tenaglia un po' conflittuale, un po' istituzionale, a creare quello che è un po' il germoglio di uno spettacolo che noi sogniamo. Uno spettacolo in cui lo Stato, attraverso le istituzioni, partecipa alla creazione degli eventi sostenendo la rendicontazione, quindi sostenendo chi paga in bianco i lavoratori e le lavoratrici. Perché paga in bianco? Perché abbiamo fatto un grande ragionamento sul territorio, sulle forme che il pagamento ha nel nostro lavoro, rifiutando il rimborso spesa. Insomma, abbiamo capito tantissimo di noi e quello che abbiamo capito l'abbiamo messo a disposizione delle istituzioni per dire loro: raga, allora servono soldi e serve che vadano investiti in un certo modo, per tutelare il professionismo, per tutelare le persone che sullo spettacolo costruiscono le loro relazioni amicali, sentimentali, i loro progetti futuri. E dunque lo Stato deve intervenire garantendo a chi fa lavorare della gente, quindi garantisce le giornate contributive, l'assicurazione, la sicurezza, va riconosciuto qualcosa. Noi crediamo che l'importante nella vita in generale, ma poi anche come lavoratore, sia offrire una alternativa. Sherwood è la migliore alternativa, no? Allora di alternativa ne sappiamo qualcosa. Non serve limitarsi a denunciare il problema, bisogna anche essere parte attiva della creazione della soluzione. In qualche modo quello che è successo a Padova è una piccola soluzione che ripete in un ecosistema molto limitato quello che è in grande, per esempio, il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, cioè una enorme movimentazione di capitali economici per sostenere lo spettacolo. Non è giusto che soltanto alcuni ricevano denaro pubblico per fare spettacolo ed è necessario che i soldi pubblici vengano ridistribuiti anche dal basso. Dunque, sostenere lo spettacolo dal vivo in piccoli eventi capillari che parlano di cultura di prossimità, all'interno dei quali si deve avere cura, ed è un'altra parola che torna, delle persone che di quel lavoro vivono. Noi siamo molto felici di quello che abbiamo fatto, perché intanto abbiamo, passatemi il termine, sindacalizzato delle lavoratrici e dei lavoratori che fino allo scorso anno non si percepivano come professionisti in una maniera così profonda come oggi, cioè parlando dei propri diritti, dei propri doveri, dei propri desideri, delle proprie possibilità. Abbiamo anche avvicinato dei lavoratori e delle lavoratrici che non si sarebbero forse mai conosciuti, perché fonici, cantanti, sarte, facchini, rigger, stagehands vivono in momenti diversi della giornata dello spettacolo e nel nostro coordinamento invece si incontrano. È come essere a sera attorno al fuoco, mi piace usare questa immagine, e raccontarsi chi siamo. E questo è un traguardo importante. Quindi ci siamo riconosciuti, anzi ci siamo cercati, ci siamo riconosciuti, ci siamo conosciuti, abbiamo collettivizzato i nostri problemi, abbiamo creato l'alternativa e mediante l'utilizzo sapiente, io credo, del conflitto sociale, mostrando che senza nulla da perdere, non c'è nessuna paura, abbiamo creato con le nostre mani una piccola alternativa possibile per uno spettacolo migliore che parte dai territori per valorizzare i territori e valorizzare le persone che nei territori, nella musica, nello spettacolo, lavorano e creano la loro vita. Questo siamo noi.
Allora, grazie mille Jacopo. Quindi, intanto si è creata una piccola folla che sta ascoltando questo dibattito. Allora, guarda, proprio visto che i tempi sono cortissimi, proprio devo proprio chiederti una battuta velocissima. Il futuro di queste lotte quale sarà?
Il futuro di queste lotte è continuare a coinvolgere le nostre colleghe e i nostri colleghi nella decostruzione di un mondo del lavoro che è sbagliato. È sbagliato perché è pieno di tossicità da ogni punto di vista. Tossicità e discriminazioni di genere, tossicità legate al mondo delle agenzie che avete giustamente citato e che inquina un po' tutto l'ambito dello spettacolo. Il futuro di queste lotte è nella creazione di incontro e di rete e di conoscenza reciproca, nella rivendicazione di diritti, ma soprattutto nel far capire alle nostre colleghe e ai nostri colleghi che lo spettacolo non è una montagna da scalare a tutti i costi, che arrivare in cima non significa essere meglio di chi in cima non ci arriva o non ci vuole arrivare. È tutto un grande mondo che vive della punta dell'iceberg, ma che vive anche della parte sommersa dell'iceberg. Allora, forse lo scopo ultimo di tutto questo è far uscire quella parte sommersa, conferendole una dignità, una legittimità. Perché dove c'è diritto per i lavoratori, anche in basso, si può essere un po' più tranquilli che pure in alto ci sarà una qualche forma di giustizia. Dunque, partendo dalla sagra della ciliegia, garantire a chi lavora lo stesso sistema di welfare che ha chi poi lavora in ambienti più grandi. Questo penso sia un po' il nostro goal.
Perfetto, grazie mille Jacopo per il prezioso contributo.
Grazie a voi e ringrazio davvero questa rete di festival. È vero, incontrandoci insieme creiamo una rete e quindi un sistema che prima non c'era, e in questo sistema noi siamo liberi. E allora, se noi lo fortifichiamo e invece che un piccolo feudo creiamo un grande gruppo, almeno in questo grande gruppo che noi andiamo a creare saremo qualcuno. Saremo persone, saremo lavoratrici, lavoratori, professionisti, artisti e avremo quello che meritiamo. E allora, partiamo da noi per prendere tutto.
Allora, io con questo augurio qui passo direttamente, perché purtroppo grazie. Dobbiamo un attimo correre adesso per questo finale, siamo arrivati quasi nel finale. Dovevamo avere un ospite che purtroppo era Luca Persico Zulu dei 99 Posti, che però purtroppo non è riuscito a connettersi oggi. Gli mandiamo un saluto che ci sta ascoltando da casa. E io lascio la parola a Francesca di nuovo, perché adesso abbiamo in collegamento da Livorno Toto Barbato del The Cage, uno degli organizzatori dell'iniziativa Ultimo Concerto. Allora lascio la parola a Francesca con Toto.
Grazie mille Pino, spero peraltro che mi si senta e che mi si veda, perché prima c'erano problemi tecnici. Dopo quest'ultimo intervento sarei quasi per abbandonare la call e andare a saltare un qualche cosa, sicuramente entusiasmante ripercorrere le lotte che si sono date in quest'ultimo periodo, perché una delle frasi che maggiormente mi ha colpito appunto è stato il passaggio sulla visibilizzazione e sulle relazioni che sono tornate o che si sono create per la prima volta tra colleghi e tra colleghi, perché appunto tante volte siamo in mansioni iperparcellizzate e ci rendiamo poco conto della noi stessi, dell'intelaiatura generale, figuriamoci chi esternamente, appunto il pubblico che attraverso i nostri spazi e i nostri eventi quanto poco possa avere contezza, toccare con mano. E queste iniziative è bene che si diffondano e si propaghino sempre di più. Con Toto, che saluto e che ringrazio per essere qui, ci piaceva riprendere appunto il discorso iniziato con la visibilità che abbiamo deciso di dare all'iniziativa di Ultimo Concerto, perché se oggi il focus appunto di oggi è sui festival indipendenti e tutto ciò, tutto l'indotto, tutto ciò che ci sta attorno, appunto non abbiamo mancato di voler dare visibilità, sostegno e attenzione anche tutto al lato club, perché adesso c'è l'estate e ogni club ha trovato le sue soluzioni ponte verso un autunno che è comunque punteggiato di molti interrogativi sulla fattibilità, sulle riaperture, sulla sicurezza appunto di una ripartenza che in un'altra stagione speriamo, come dire, possa essere più liscia, ma ecco, ci fa comunque interrogare sulle possibilità. E volevo chiedere a Toto appunto una battuta sul futuro, ma e anche magari sul futuro di iniziative simili a quella di Ultimo Concerto, che dopo un dibattito molto lungo, una chiacchierata quasi di 3 ore, abbiamo convenuto, abbiamo davvero dato lo schiaffo che serviva a livello di visibilità e rispetto a ciò che i live club tutti stavano vivendo lungo tutto quest'anno e mezzo.
Ciao a tutti, vi sto seguendo da un'ora, molto interessante tutto quello che avete detto, cioè che hanno detto i miei colleghi prima di me. Saluto il Cegna, che oramai ci conosciamo da troppi anni. Senti, niente, sui club, che dire, siamo silenti da oltre un anno e mezzo oramai, a me mi fa un po' tristezza ogni tanto. In questi giorni OK stanno facendo le prove per il tour estivo, gli Zen, almeno c'è un po' di musica lì dentro, è triste vederlo chiuso oramai da un anno e mezzo. Quando riapriremo penso che ci siamo bruciati una generazione, cioè un paio di annate di ragazzi, quindi ci saranno centinaia e migliaia di ragazzi diventati uomini e donne che non vedremo più, anche per una questione di età, e magari vedranno ogni tanto ai concerti quelli di musica un po' più anzianotta, e ci sarà una miriade di ragazzini che, ma appunto, prima della pandemia erano ragazzini, ora invece si sono cresciuti, e chissà cosa ritroveremo. Anche noi siamo cosa succederà quando finirà questa storia, non lo può sapere nessuno. In questo momento vedo che c'è un gran casino la notte in tutte le città italiane. Ovviamente manca tutto quel salvagente sociale, anche, cioè, probabilmente se vivevamo a qualcosa, se ne stanno accorgendo anche tutti i nostri, tra virgolette, amici, questori e prefetti, perché, non lo so, a Livorno la notte succede la qualunque, ma vedo che nelle chat di tutti noi colleghi, insomma, c'è un problema molto importante. Detto questo, sai cos'è rimasto di Ultimo Concerto? È stata un'iniziativa bellissima che si è chiusa con era Ultimo Concerto e il logo era un punto di domanda. Il punto di domanda è rimasto, che perché sarebbe il prossimo concerto? Quale sarà il prossimo concerto? Siamo ancora tutti qui a chiedercelo. Ci sono stati degli eroi, colleghi miei eroi, che hanno provato anche a riaprire con le limitazioni. Noi a Livorno abbiamo fatto una scelta molto più radicale. Noi fino a che la parola pandemia, cioè fino a che non uscirà finalmente i titoloni sui giornali, la pandemia è finita, no? Come è nata la Repubblica. Io voglio la foto di una bellissima donna col giornale con scritto la pandemia è finita, allora lì noi riapriremo, perché prima è noi non ci proveremo nemmeno, perché in verità poi negli spazi chiusi già, diciamocelo, sarà impossibile gestire gli assembramenti negli spazi aperti, figuriamoci negli spazi chiusi, e noi non ci proveremo nemmeno, anche perché appunto noi come live club siamo sempre, essendo anche un po' a Livorno una città molto 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 calda, e se ci piace assembrarci, diciamo, se ci piace assembrarci, quindi sappiamo che è impossibile riaprire e gestire gli assembramenti, quindi noi riapriremo quando tutto questo sarà finito. Quando sarà finito non si sa, secondo me ci sarà un problema, ci sarà un periodo di interregno settembre-ottobre dove tutti staranno a guardare se finalmente i vaccini faranno quello che tutti noi speriamo insomma, avranno i risultati promessi. E io spero, insomma, che tutti noi riapriremo verso dicembre, gennaio. Stiamo a vedere. Questa è e niente.
Allora, io ringrazio ancora Toto Barbato e Francesca Gabriellini che sono in collegamento.
Grazie a voi. Grazie.
Vi saluto perché ormai ci stiamo avviando. Ecco l'applauso. Vi saluto perché ormai ci stiamo avviando verso la chiusura di questo incontro, che stiamo anche un pochettino sforando, nonostante ci sia stato un ospite in meno rispetto a quello che avevamo previsto. Allora, io manderei nel frattempo, facciamo l'ultimo cambio palco, l'ultimo stacchetto musicale dalla regia, prego.
Used to do.
E allora ritorniamo qui dallo stand Libri Media in produzione dello Sherwood Festival per la chiusura di questo incontro. Cambiamo musica. Allora ritorno con Alex, Andrea e Andrea di nuovo. E vi chiedo giusto proprio le battute finali. Ecco, cosa ci aspettiamo per il prossimo anno? Ecco.
Sì, beh, sicuramente intanto volevo dire che ringraziare anche Andrea per questo dibattito, per questo incontro, perché è stato veramente interessante. E come diceva Toto, il futuro è ancora un po' incerto. Sicuramente essere qui, come dicevo prima, allo Sherwood Festival a parlare di questo è un buon punto d'inizio, perché ieri sembrava veramente essere tornati indietro nel tempo a vedere lo Sherwood Festival con tanta gente che vive questo spazio, e sicuramente appunto è stata una bella emozione. Il futuro rimane un po' incerto, noi speriamo che piano piano tutto possa riniziare come prima, che si possano evitare questi distanziamenti a cui siamo ancora costretti. Non so appunto dare una risposta, perché è veramente problematica la situazione, ma proprio perché, come dicevo prima, chi di dovere non fa il suo dovere snobba questo settore e dà sempre notizie all'ultimo secondo. E come diceva anche prima Andrea, organizzare degli eventi così, ma come anche altri eventi, necessitano di tanto tanto tempo, tanta preparazione, e veramente farlo con poco tempo così è veramente fare i salti mortali.
Ok, allora, festa di Radio Onda d'Urto quest'anno si fa da che giorno?
Dal 5 al 28 agosto.
Quest'anno un mese fate praticamente.
Sì, perché chiudiamo prima, facciamo una formula un po' diversa, come dicevo prima.
Esatto, allora andate a vedere anche sul sito di Radio Onda d'Urto, perché io sono andato a leggere una bella edizione. E invece Alta Felicità quest'anno
weekend ad Alta Felicità, 30-31 luglio e 1 agosto, venerdì, sabato e domenica. Chiudo con una battuta, veramente, qualcuno diceva, no? E ci piace ricordarlo, la libertà e partecipazione. Quando finirà questa situazione di pandemia, eccetera, ci ricorderemo di tantissime cose. Sono convinto che al di là della questione dello spettacolo, ma in generale delle nostre vite, ci ricorderemo questo momento come una cesura nella storia. C'è una questione che dobbiamo rimettere al centro. Diceva Alex prima della sensazione, ma anzi nel backstage prima di questo dibattito parlavamo, ci scambiavamo delle opinioni di com'era bello vivere un primo giorno con tante persone, ripartire eccetera. Ecco, perché? Perché la vera felicità è quella condivisa, lo sappiamo, e quindi di fatto noi non riusciamo a pensare a un futuro che non sia fatto anche di relazioni umane, di prossimità, di scambio di emozioni, dentro, fuori, sopra, sotto un palco, non importa, però questo per noi è il futuro. Allora dobbiamo lottare ogni giorno per non farcelo togliere, anche in situazioni difficili come quelle delle pandemie.
Per chiudere, davvero, tre titoli metto. Il primo, non far cadere tutto ciò che abbiamo creato in quest'anno, e parlo dalle lettere di Cambiamo Musica alla rete delle maestranze in lotta, anche se si ripartirà, trovare il modo di tenere vivo questi tipi di soggetti. Due, quindi continuare a portare il dialogo e il dibattito dentro e fuori le nostre maglie, quindi anche in maniera conflittuale se serve. Tre, continuare ad allargare la rete, perché oggi Toto, l'ultimo concerto, Baul in piazza, quello che siamo noi, sono soggetti molto diversi da quello che siamo noi, però abbiamo trovato il modo per condividere dei punti in comune. I movimenti sono spesso stati capaci di diventare egemoni e portare i loro contenuti fuori e anche a questi soggetti. Questi tre titoli, uno in fila all'altro, ci può permettere di cambiare davvero musica e cambiare il mondo dello spettacolo. Dobbiamo trovare il modo di farlo in movimento e non dentro una pandemia.
Grazie ancora ai nostri ospiti per essere intervenuti, e ormai è ora di andare a vedere il concerto. Chi è che suona stasera, Alex?
Ecco, questa sera ci saranno Falù e The Melting Beats, e quindi buon concerto a tutti.
E adesso, allora, buon concerto. Intanto, ultimo. Ah, salutiamo Francesca che non so se è ancora collegata. Sì,
e
allora
a la salutiamo. Tutti, grazie mille. Buoni festival indipendenti.
E allora andiamo a vedere il concerto qui a Sherwood Festival. Nel frattempo, ultimo brano per chiudere. Questi sono i Subsonica con A Patriot Swarm.
Se le pedane sono piene di scemi che si muovono.